Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Livia del liceo Visconti.
Ciao a tutti.
E Giulia del liceo Tasso.
Buon pomeriggio.
Tutte e due di Roma, per parlare con noi della cultura rom e anche per chiederci se l'integrazione è possibile. Però lo facciamo dopo aver ascoltato il primo brano, musica balcanica, qui a Radio Zainet con Goran Bregovic e Kalashnikov.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Radio Zainet, prima di affrontare l'argomento di oggi, che è il rom e l'integrazione possibile, andiamo ad ascoltarci la scheda preparata dalla redazione.
Anche i più politicamente corretti hanno difficoltà a parlare dei rom senza cadere in luoghi comuni. E non tutti ricordano che anche il loro popolo è stato vittima delle persecuzioni naziste. Accomunati agli ebrei da uno stesso destino, furono almeno 500.000 gli zingari che persero la vita nei campi di sterminio. Eppure di questo si parla poco, mentre la cronaca continua a riportare episodi in cui si trovano ad essere a volte autori, a volte vittime di reati. Ma chi sono veramente i rom? Sono davvero nomadi? E possiamo definirli in una sola parola soltanto zingari?
Beh, chissà, però noi prima di scoprirlo vogliamo ricordare anche gli ultimi, più recenti fatti di cronaca che hanno riguardato la comunità rom, il giovane rom che alla guida di un furgone ha ucciso in provincia di Ascoli Piceno 4 ragazzi e poi il campo del rom che li ha investiti che è spadodato alle fiamme. Quindi diciamo che la cronaca ci riporta comunque a sempre questa difficile integrazione, perché come possiamo definirla, come vogliamo, comunque il dato di fatto che è un'integrazione difficile, perché poi scatena anche insomma tutte queste reazioni che insomma abbiamo appena visto. Le ragazze che sono oggi con noi Livia del Visconti e Giulia del Tasso sono le autrici dell'inchiesta che pubblichiamo sull'ultimo numero di Zainet proprio sui Rom. Hanno fatto, devo dire, un gran bel lavoro e c'è dietro anche veramente tempo e impegno. Magari volete raccontarci che cosa avete fatto e quali sono le cose che avete scoperto che vi hanno colpito di più?
Ma noi siamo partite con gli stereotipi che tutti quanti conoscono, ovvero ci siamo chiesti ma perché non si riesce ad integrare questa popolazione, che rapporto ha con i popoli tra virgolette ospitanti e come si può risolvere, e da questi fatti che tutti si chiedono più risaputi, poi abbiamo fatto un'indagine diciamo un po' più approfondita e abbiamo seguito abbiamo visto un corso all'università sulla cultura Rom, poi abbiamo avuto l'opportunità di intervistare il presidente dell'Opera Nomadi, Massimo Converso, e quindi niente, siamo entrati un po' più a fondo nella faccenda, scoprendo per esempio che non è vero che i Rom siano una popolazione nomade per cultura, ma che lo siano diventati perché perseguitati durante tutta la loro storia, e quindi abbiano fatto poi di necessità virtù tra virgolette, perché poi comunque il fatto che loro spesso e volentieri si trovino nella malavita e nella microcriminalità comunque è una cosa negativa, ma è anche il frutto di un processo secolare che c'è stato nella loro storia.
E in particolare poi abbiamo approfondito il tema dell'educazione soprattutto dei bambini Rom e ci siamo chiesti se per caso l'educare in qualche modo i bambini Rom, il farli frequentare le scuole, possa aiutare a farli integrare e possa aiutare anche noi italiani, noi europei, a vedere sotto un'altra luce il popolo Rom.
Quindi anche educazione, al contrario, diciamo, nostra, di europei, verso la loro cultura.
Sì, perché diciamo effettivamente una reciproca educazione come presupposto fondamentale dell'integrazione. Tra l'altro proprio qualche giorno fa, il 27 aprile, si è celebrata a Firenze la 36esima giornata internazionale del popolo Rom. Molto spesso si ricorda anche come vittime dell'Olocausto, adesso abbiamo avuto il 25 aprile per ricordare la liberazione, la resistenza, comunque si ricorda la comunità ebraica, ma non si fa spesso riferimento invece ai Rom, anche loro sottoposti alla segregazione e al campo di sterminio.
Sì, certo, infatti quello che molte persone, come lo stesso Massimo Converso, il presidente dell'Opera Nomadi, ricordano in continuazione e andando anche nelle scuole per tentare di informare su questo argomento, è che non furono solamente gli ebrei ad essere sterminati, ma ci furono anche altre minoranze che subirono la follia nazista, anche per esempio gli omosessuali, insomma. E in genere non si parla dei Rom, anche se pure loro subirono lo sterminio.
E una cosa che vi chiedo anche, quando voi avete detto magari anche ai vostri compagni di scuola, comunque ai vostri amici e coetanei, che vi stavate occupando di questa inchiesta, qual è stata la reazione che avete avuto da parte degli altri? Giulia?
Ma all'inizio si resta sempre un po' colpita da questo fatto, perché la cultura Rom viene sempre sottovalutata, e in generale perché quelli che vengono chiamati gli zingari sono sempre visti da un punto di vista molto negativo, e quindi chiunque sente dire ah, io mi sto occupando di cultura Rom, anche per cercare di parlarne in maniera non stereotipata, non soltanto con luoghi comuni, ma anche di occuparcene in maniera un po' più seria, vista dal punto di vista dei Rom stessi, sembra sempre una cosa particolare.
Anche perché vorrei precisare una cosa proprio sul nome della popolazione. Bisogna dire Rom e non zingari, in quanto la parola zingaro non c'entra assolutamente niente con la cultura Rom, perché deriva dalla parola azinganos, che erano una popolazione asiatica che andò in Persia durante le sue prime migrazioni dalla terra d'origine, e poi in seguito i Rom furono confusi con questa popolazione che era ritenuta dedita alla magia nera e quindi molto screditata.
Ospite di Radio Zainet in linea con noi Alexia Nastantino Spinelli, Rom, che insegna lingua e cultura romani all'Università di Trieste. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a voi e un saluto cordiale e fraterno in lingua romani a tutti i radioascoltatori. Budbach, tassastipe.
Allora, Livia, vuoi iniziare tu con le domande?
Sì, buongiorno. Io le volevo chiedere se ci poteva un attimo parlare della famiglia allargata e della educazione dei bambini rom.
Certo. E, famiglia allargata praticamente riguarda tutta la famiglia romani che concorre all'educazione dei figli. La famiglia non si riduce al nucleo coniugale, ma della famiglia, in senso appunto allargata, ne fanno parte gli zii, i cugini, che sono spesso tantissime persone. Io stesso ho una famiglia di circa 3.000 persone, quindi per farvi capire quando si è esteso il concetto di famiglia. Normalmente i bambini rom hanno tre categorie di educatori. La prima categoria è quella dei nonni, da cui si apprende la storia recente, da cui si apprende anche ad invecchiare. Poi la seconda categoria è data dai genitori, i quali educano i figli a seconda delle funzioni maschili e femminili, che sono ben separate, da cui si apprende anche l'etica romani, come ci si comporta all'interno della comunità per avere il rispetto di ciascun membro della propria famiglia e quindi della propria comunità. La terza categoria, diciamo, di educatori è rappresentata dai fratellini e dalle sorelline più grandi, che rappresentano poi l'anello di congiunzione tra il mondo dei piccoli e quello degli adulti, il quale mondo non viene mai separato, ma i bambini vivono il mondo degli adulti.
E io vorrei sempre continuare a parlare di cultura rom. Si dice dei rom che siano nomadi, ma è vero, appunto, è giusto dare questa dire che hanno questa caratteristica? Perché ci sono rom che invece ormai sono stanziali, vivono nelle case?
Certo.
E poi il fatto che in Italia si sia ricorso ai campi nomadi per farli stanziare, diciamo, nelle città, non può anche questo aver contribuito un po' a aumentare la microcriminalità e il giudizio poi dunque negativo degli italiani e degli europei nei loro confronti?
Allora, i rom non sono nomadi per cultura, questo ci tengo a precisarlo. Ma la mobilità, così come si è protratta in Europa nel corso di sei secoli, è stata la conseguenza delle politiche persecutorie nei confronti delle nostre comunità, e quindi trattasi di mobilità coatta, di itineranza coatta, non di nomadismo, che di per sé è una forma nobilissima di espressione culturale. Sono nomadi berberi del Nord Africa, non i rom in Europa. E proprio il nomadismo, che è stato poi un falso storico in Europa, va a giustificare oggi la segregazione razziale di cui i rom sono vittime. I campi nomadi sono costruiti in pratica sulla base proprio di questa teoria. I rom sono nomadi, rispettiamo la loro cultura, gli creiamo i campi nomadi. In realtà i campi nomadi sono una forma di segregazione razziale, di apartheid, uno strumento politico di degrado e di annientamento culturale. Certo che i rom che vivono in condizioni disumane in questi campi nomadi, spesso ubicati sotto i tralicci dell'alta tensione, nei luoghi più malsani, dove nessun italiano si sognerebbe di vivere, queste persone che sono costrette a vivere in questi campi nomadi, non è una scelta culturale, assolutamente, e ovviamente vivono degradati, frustrati, fortemente discriminati. È chiaro che sono facile preda della criminalità, sono facile preda di atti illegali e tutto ciò che noi poi vediamo. In realtà questi campi andrebbero smantellati perché segno di inciviltà e certamente non una civiltà, una società civile e democratica non può permettersi di avere l'apartheid né forme di segregazione razziale.
Ma a questo punto io le vorrei chiedere, lei in quanto rom italiano, come vede la situazione dei campi nomadi in Italia? In senso che in molti altri paesi d'Europa i campi nomadi non ci sono, sì, hanno trovato, cioè lo Stato è riuscito a trovare altre soluzioni.
Certo.
Perché in Italia non c'è questa volontà politica,
allora,
a questo punto,
sì,
direi?
Non è, attenzione, c'è una volontà da parte di una parte, di un certo pseudo volontariato, ad avere la sensazione che noi vediamo, perché i campi nomadi, e questo ci tengo a ricordarlo a chi ci ascolta, costa allo Stato italiano miliardi, che miliardi di vecchie lire, milioni di in euro, e progetti fasulli che vengono praticamente pagati dagli enti pubblici in nome per conto dei Rom, a cui arrivano i campi nomadi, che sono una forma di segregazione razziale, di controllo sociale, e queste associazioni che si occupano di Rom hanno tutto l'interesse a non cambiare la situazione attuale, e questa è la logica che si segue. Diventano queste associazioni addirittura interlocutori privilegiati in qualche modo nei confronti non solo delle istituzioni ma anche con l'opinione pubblica, e sono loro che presentano sempre lo stereotipo del Rom nomade, accattone, che ha bisogno del campo, eccetera eccetera eccetera, e questo ecco perché in Italia non si riesce ad avere le case come tutti, cioè i Rom dovrebbero diventare soggetti di diritti, i diritti civili, cioè quello che permettono ad un essere umano di essere considerato cittadino, cioè il diritto all'abitazione, al lavoro, allo studio, all'assistenza sanitaria e al voto. Questi diritti elementari spessissimo nei confronti dei Rom che vivono in condizioni disumane, ripeto, nei campi nomadi, loro malgrado, vengono negati.
Giulia, lei ha detto dunque che il campo nomadi è una forma di segregazione razziale, quindi da parte della nostra società non c'è stato un grande tentativo di integrazione dei Rom. Ma da parte dei Rom stessi c'è veramente voglia di integrarsi nella società? Perché uno dei pregiudizi sui Rom è che non vogliano lavorare, non siano interessati comunque a partecipare alla vita della nostra società. Ma questo è vero?
Preferiscono rubare che andare a lavorare, insomma,
ma,
via discorrendo.
Ma certamente, signorina, questi sono pregiudizi, sono purtroppo pregiudizi, sono i cosiddetti paravento per giustificare la segregazione razziale. La colpa è certa, è sempre dell'altro. Ma nessuno vede la colpa in se stesso. La realtà è che le politiche attuate nei confronti dei Rom sono state politiche, fino a partire dalla fine del 1400, politiche di annientamento non solo culturale ma anche fisico. Nel 1501, per esempio, nel Ducato di Milano, Massimiliano I d'Asburgo decretava che chi ammazza un Rom non commette reato. Addirittura nel 1493 la Serenissima Repubblica di Venezia decretava che chi ammazzava un Rom non soltanto non commetteva reato, ma addirittura poteva confiscare tutto ciò che apparteneva a Rom. La realtà è ben diversa da quello della disinformazione. La realtà è che oltre mezzo milione di Rom e Sinti sono stati barbaramente massacrati durante la Seconda Guerra Mondiale. Non un solo Rom è stato risarcito, anche perché i Rom venivano usati nella macchina bellica come schiavi. Ai Rom e Sinti sono stati espropriati averi, denari, oro, mai restituiti. Quindi questi sono tanti pregiudizi purtroppo attorno al mondo dei Rom, ci sono tanti Rom, quelli italiani per esempio, che vivono normalmente nelle case, che hanno lavoro. A Pescara per esempio ci sono degli infermieri professionali che sono Rom, c'è un vigile a Isernia che è Rom, non so, per esempio un Rom che lavora nelle poste, altro Rom che lavora in banca, ci sono tanti commercianti, ristoratori. È chiaro che questa è la normalità che non si vede, né interessa al giornalista. Devo denunciare a questo punto una certa parte della stampa che insinua continuamente questo tipo di stereotipo nei confronti dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica è una vittima, tanto quanto i Rom che vivono in condizioni disumane. L'opinione pubblica viene orientata attraverso certi servizi giornalistici che in realtà, a mio avviso, sono dei crimini contro l'umanità, perché danno un'idea totalmente sbagliata rispetto a quella che è la realtà, e persone che sono discriminate alla fine vengono percepite all'opinione pubblica come da vittime, praticamente diventano carnefici in qualche modo. Ecco, quindi bisogna riflettere molto su queste cose.
Ultimissima domanda, Livia.
Lei è plurilaureato e penso che se non è uno dei pochi, sia l'unico rom ad esserlo. Le vorrei chiedere, ma perché non si riesce a...
che sono laureati, ci sono diversi.
No, le volevo chiedere...
Sì, perché, diciamolo, ha due lauree, Alex Santino Spinelli.
Le volevo chiedere, ma perché non si riesce a vedere l'istruzione come un mezzo di riscatto? Perché io penso che una delle soluzioni per l'integrazione potrebbe essere proprio l'educazione dei rom, come d'altra parte anche degli italiani alla cultura rom.
Sì, ma perché quando i bambini rom vanno a scuola, è giustissimo quello che lei dice, giustissimo, io infatti sono un fautore del... Ma quando i bambini rom vanno nelle scuole e poi i genitori degli altri bambini sottoscrivono petizioni per mandarli via, o si creano delle situazioni per cui i bambini rom poi abbandonano la scuola, 9 bambini su 10 non vanno a scuola, questo è il grosso problema, proprio perché vengono rifiutati sotto diverse formule, attenzione, sotto diversi aspetti, e questa è la negazione del diritto allo studio. Vi faccio capire, durante il nazifascismo esistevano le leggi razziali. Le leggi razziali che prevedevano appunto che esisteva una razza superiore con i diritti e una razza inferiore che non aveva diritti, e fra questi c'erano anche i rom e sinti in qualche modo. Oggi non ci sono più le leggi razziali, però purtroppo sono rimasti, c'è rimasto, come dire, un retaggio di questo tipo di cultura che nel frattempo non è stata mai pulita nel cervello di tante persone, e quindi si trova poi, senza volerlo, che i bambini rom che vanno a scuola si trovano con degli insegnanti che nei loro confronti sono sicuramente meno disponibili, intolleranti, eccetera eccetera eccetera, frutto proprio di un pregiudizio, di un modo di pensare che ha affonda le radici fin dal Medioevo in qualche modo, e sono frutto del retaggio della cultura nazifascista. È chiaro che le donne romia, per esempio, che vanno nelle ASL per le visite ginecologiche, sotto diversi punti di vista vengono rifiutati. Il rom che cerca lavoro trova molto più difficoltà rispetto a un italiano, e così come quando cerca un'abitazione. Quindi alla fine i diritti civili, quello che ripeto, danno cittadinanza ad un individuo, vengono rifiutati, vengono negati questi diritti. E poi è chiaro che per i rom che vive in condizioni disumane, in un campo nomadi, vive in una situazione di disillusione. Ecco che cosa spesso l'opinione pubblica non riesce a comprendere, perché noi tendiamo a prestare agli altri ciò che noi faremmo, però partendo dalla nostra posizione sociale, economica e culturale. Pensiamo che altre persone non hanno gli stessi strumenti e né ce la fanno a superare certe difficoltà perché sono vittime dei pregiudizi. E quindi ecco, la riflessione è molto molto ampia, la situazione
salutarla.
È sicuramente molto complessa, e quello che vorrei, però ci tengo a sottolineare, che per fortuna non riguarda tutto il mondo rom e sinto, perché ci sono tanti sinti, tipo giostrai, circensi, la Orfei non rientra nella categoria degli zingari, non so se mi spiego, perché è un artista, perché si vede in maniera totalmente diversa, eppure esattamente come l'ultimo dei rom che vive nei campi nomadi. Così come
ringraziamo Alexian Santino Spinelli, mi scusa ma siamo veramente in chiusura, grazie per essere stato con noi a Radio Zainet, ricordiamo docente di lingua e cultura romani.
Un saluto di nuovo in lingua romania a tutti, Lacio Drom.
Un saluto anche da parte nostra, naturalmente, e vabbè, insomma, cerchiamo quantomeno di dare qualche informazione in più sulla cultura rom, speriamo di averlo fatto. Naturalmente ci sono tanti passi avanti ancora da fare, sia da parte nostra che da parte della stessa comunità rom. Adesso è il momento di ascoltare il flashback, la macchina del tempo musicale di Radio Zainet. Oggi ci fa ascoltare un bel pezzo di Fabrizio De André, che tra l'altro dedicò una canzone proprio alla cultura rom e sinti.
Foracanè,
sì.
Bravissime. E invece quella che ci andiamo ad ascoltare con il nostro flashback è Bocca di Rosa.
Legato alla musica. ragazzi, dobbiamo confessarvi che siamo rimasti davvero senza parole di fronte all'ultima fatica discografica di Fabrizio De André e della BFM. Avete capito bene, il cantautore genovese ha intrapreso una felicissima collaborazione con Franco Mussida e soci, ben documentata nel doppio LP registrato dal vivo al Teatro Tenda di Firenze e al Palasport di Bologna. Le canzoni di Fabrizio, già bellissime, sembrano arrivare in questo disco alla loro versione definitiva. Ne volete un assaggio? Bene, gente, solo per voi Bocca di Rosa e godetevi Fabrizio De André in concerto con la BFM.
La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'imbettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siamo colmi carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato Bocca di Rosa di Fabrizio De André, nell'ormai celebre versione insieme alla PFM. Fabrizio De André è il cantautore per eccellenza della musica italiana. Nasce a Pegli, un sobborgo di Genova, il 18 febbraio 1940 da una famiglia altoborghese. Ma lui sviluppa subito quel carattere che contrassegnerà la vicenda dell'artista e dell'uomo De André, un uomo semplicemente libero. La sua formazione musicale inizia molto presto. Da giovanissimo studia violino e poi chitarra, suona in gruppi jazz e canta cose francesi, traduce Brassens e in parallelo scrive le sue prime cose. Canzoni come La guerra di Piero e La ballata dell'eroe nascono agli inizi del decennio 60 e il pubblico inizia a rendersi conto del valore poetico di questo giovane musicista. Ma è con la canzone di Marinella nel 1968, che verrà ripresa da Mina, che Faber ottiene la celebrità. Negli anni 70 De André cesella concept album ricercati che però non abbandonano il trademark della grazia sonora. La buona novella del 1970, ispirato ai Vangeli apocrifi, Non al denaro, non all'amore né al cielo del 1971, tratto dall'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, scritto in collaborazione con Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani, e Storia di un impiegato del 1973, ispirato al 68. Tradizionalmente schivo, bisognerà attendere il 1975 per apprezzarlo dal vivo. La storica tournée del 1979 con la PFM è stata definita da molti una cronaca alternativa dei 70s.
Questo era il flashback di Radio Zenit, la radio che dà voce agli studenti. E le nostre studentesse qua oggi ci salutano. Sono Livia del liceo Visconti di Roma.
Ciao, buon pomeriggio.
E Giulia del liceo Tasso, sempre di Roma.
Ciao a tutti.
Naturalmente l'appuntamento non è per domani, perché anche Radio Zenit festeggia il 1° maggio. E ricordiamo anche, tra l'altro, che ci saranno i ragazzi di Radio Zenit a seguire il concerto. E Chiara del liceo classico Tacito di Terni, vincitrice del concorso indetto per il 1° maggio dalla rivista Zenit, di cui ricordiamo il sito www.zai.net, mentre la nostra trasmissione si digita al sito www.radiozenit.it. Appuntamento a dopodomani. Right side up.